Bene, io voglio fare una continuazione del messaggio della settimana scorsa sul tema ostacoli che distruggono il rapporto coniugale. E diciamo che per via di esperienza durante il tempo di vivere insieme veniamo a conoscere tanti di quegli intoppi, tanti di quegli ostacoli che possono veramente rovinare o rendere a volte difficile anche il rapporto tra marito e moglie. Ora, più che altro questo messaggio è per le coppie, però ciò non vuol dire che chi è scapolo magari non ha niente da apprendere o da imparare, perché possiamo sempre ascoltare e trovare dei buoni spunti per il futuro. Per cui non è niente di sbagliato ora seguire questo messaggio. L'ultima volta avevamo iniziato con due punti e uno era quello dove ci arrabbiamo sempre per qualsiasi cosa, meno banale o banale per delle piccole o per delle cose importanti, andiamo per tutte le furie. Poi abbiamo visto un altro punto che potrebbe essere un ostacolo, vale a dire anche la nostra sessualità, vale a dire il rapporto tra marito e moglie, dove la Bibbia ne parla apertamente. E abbiamo anche ascoltato il secondo punto. Oggi continueremo con il terzo punto, che sarebbe mancanza di cura. Mancanza di cura che noi abbiamo verso il nostro partner. E io credo che è da prendere in considerazione come un nemico, la mancanza di cura, che forse sarà quello che si infiltra di più o forse diventerà anche uno dei più grandi ostacoli e questo lo chiamerei io quando incominciamo a trascurare il rapporto tra il marito verso la moglie e la moglie verso il marito. Molto interessante, quando si è giovani, innamorati, quando vivono il periodo del fidanzamento, cercano di vedersi sotto il loro aspetto migliore, sia per quanto riguarda il carattere che l'aspetto anche esteriore. Cioè noi diamo all'inizio di conoscersi e che magari vogliamo prendere un cammino insieme, diamo il meglio di noi in tutti gli aspetti. Evitano di litigare o di essere nervosi, cercano di essere affettuosi in tutti gli aspetti, almeno di solito molte coppie prendono questo cammino. Si preparano ai loro incontri dando particolare cura al modo di vestirsi. Io mi ricordo che mia moglie faceva di tutto. All'epoca in Italia, di scappare e di incontrarsi. A volte era così difficile che la nonna non la lasciava, però lei trovava sempre il modo, di trovare, sì, un sistema per incontrarsi con me. Ho sentito parlare, di un giovane che prima si trascurava molto. Era sempre spettinato, sempre in disordine, sempre con i soliti vestiti e soprattutto sempre con le solite scarpe. Poi un giorno era completamente cambiato. Un bel vestito, un bel paio di scarpe, una bella camicia, capelli sistemati e soprattutto aveva un profumo che ogni donna attirava. Cosa era successo? Quest'uomo sembrava uscito da una carrozzeria, veramente. Cosa è successo? Si era innamorato, sì. Si era innamorato di una ragazza che oggi è sua moglie. Qualcuno si domanderà, dopo il matrimonio è tornato a essere quella persona poco curata che era prima? Non lo so. L'unica cosa che so è che in estate non usa mai l'insetticida in casa sua perché le zanzare, quando entrano, muoiono. A volte questo accade in molte coppie, non esattamente come questo esempio. Voglio dire che ci lasciamo andare, ci trascuriamo, come se non è più necessario. Nei primi tempi del matrimonio le cose vanno a gonfie vele, poi col trascorrere delle settimane, dei mesi, degli anni, il marito non si preoccupa più di tanto di essere ben ordinato. E io spesso sento dire, ma non c'è più bisogno perché siamo già sposati. Capite? Siamo già sposati. Cioè, in poche parole vuole dire, questa persona qui, e ne ho incontrate diverse, non c'è più bisogno perché già mia moglie sono riuscito a conquistarla. Certamente ora non è che solo il marito si trascura, anche la moglie si trascura. Yeah? E questo non dovrebbe essere. Questa trascuratezza all'inizio forse appare magari lecita, ma con il lungo andare può veramente creare dei fastidi, soprattutto se tocca gli aspetti come quello sentimentale e anche spirituale, perché ci possiamo anche trascurare sull'aspetto sentimentale e purtroppo anche quello spirituale. A volte queste cose appaiono banali, però possono creare veramente dei notevoli ostacoli nella relazione di coppia. E credo che sia importante, perché dobbiamo essere sinceri, il diavolo non dorme e la concorrenza nemmeno. E con questo voglio dire, no, che noi dobbiamo essere sempre attratti e dobbiamo sempre piacere al marito e alla moglie, sempre. Come? Appunto, ed è importante questo, a volte pensiamo che non sia più necessario, invece ci stiamo sbagliando. Un altro punto, mancanza di vita privata, e voglio adesso spiegare cosa intendo. Alcune donne o alcuni uomini raccontano ad altri quello che avviene nella relazione di coppia, lamentele, litigi, negazioni, giudizi, lamentele e così via. E questo non è buono e può creare seri problemi all'interno della coppia. Dio ci chiama a vivere la nostra privacy. Voglio leggere un versetto biblico in Proverbi capitolo 16, versetto 28, che dice: l'uomo perverso semina contese. Ora, ascoltate bene, il maldicente disunisce gli amici migliori. E questo è un principio che se io vado a raccontare e poi magari mia moglie o mio marito lo viene a sapere da altri che ho detto delle cose, allora non crea altro che le disunioni. C'è il proverbio che dice: i panni sporchi si lavano in famiglia. Ok. Questo proverbio di origine medievale vuol dire che le questioni familiari devono essere risolte all'interno della famiglia. E quando non ci si riesce a risolvere il problema in famiglia, ora magari mi riferisco sul campo, diciamo, della Chiesa, allora si chiede aiuto a persone che sono spiritualmente mature e che sanno essere molto riservate. Ma non vado a raccontare le cose private solo per avere l'approvazione che alla fine ho ragione, perché il pensiero che io vado a trovare altre persone e racconto delle cose di mio marito, delle cose di mia moglie, a meno che, ripeto, veramente ho bisogno di aiuto, ho bisogno di un aiuto a sostenermi, e che siano veramente ora delle persone, ripeto, mature e che sanno veramente essere riservate. E di solito io a volte vengo a scoprire che si vuole solamente l'approvazione, che ho ragione riguardo mia moglie e riguardo mio marito. Però questo è sbagliato. Quando invece i panni sporchi si lavano in piazza, nascono i problemi e le divisioni di fatto. Tu hai detto a Mauro questo di me? Come ti sei permesso? Tu hai raccontato questo episodio, allora anch'io dirò questa cosa su di te. E allora veramente poi laviamo le robe in piazza. Cerchiamo di contenere le parole vicino agli altri. C'è un versetto in Proverbi capitolo 12, versetto 18, che dice: c'è chi parla, c'è chi parlando senza riflettere trafigge come spada, ma la lingua dei saggi procura guarigioni. E poi vorrei, riguardo la vita privata di famiglia, vorrei aggiungere un altro particolare. Come genitori, quando dobbiamo parlare dei nostri problemi con il marito o il marito verso la moglie, non dobbiamo farlo in presenza dei nostri figli. Io mi ricordo personalmente che i miei genitori spesso litigavano in nostra presenza, presenza mia e di mia sorella, e ogni volta mi ha lasciato dei brutti ricordi, dei trauma, a tal punto che avevo paura che loro si lasciassero. E questo non è buono. Se siamo veramente saggi e abbiamo delle cose da dirci, allora lo dobbiamo fare in privato. E ci sono veramente delle coppie che hanno imparato a fare questo, che hanno coricato prima i bambini a letto, hanno chiuso la porta e poi sono andate dall'altra stanza a parlare delle cose che devono essere dette, ma non in presenza dei bambini. Perché a volte noi pensiamo si fanno parte della famiglia, bene, però non ci rendiamo conto è quello che loro subiscono, almeno è quello che io veramente ho subito. Un altro punto, mancanza di comunicazione e dialogo. E io direi che questo punto è molto importante. In alcune famiglie non si parla più, non si dialoga più. Io una volta ho sentito di alcune persone che hanno detto: non abbiamo più niente da dirci. E questo non è buono, quando non abbiamo più niente da dirci. Almeno io so che, per esempio, non vorrei adesso prendere i miei genitori come male esempio, però io so che quando loro dialogano, litigano, non sanno parlare in un modo adeguato, tranquillo. Loro quando parlano litigano. C'è un momento in ogni casa che dovrebbe unirci insieme per dialogare e avere comunione. E questo è il pranzo o la cena, o magari anche la colazione, ma almeno una volta al giorno di avere un incontro di famiglia dove veramente magari parliamo un po'. E io credo che dobbiamo veramente impegnarci, e io voglio essere il primo. Questa buona abitudine che un tempo caratterizzava la famiglia italiana si sta perdendo, e i danni sono anche notevoli. Non c'è più questa unione. La comunicazione è, direi, è essenziale. La parola è la base di qualsiasi esistenza, di qualsiasi rapporto umano. E il Signore ci ha creati come esseri comunicativi. Ci ha dato la parola per comunicare. Certamente non possiamo sempre dirci delle belle cose, a volte dobbiamo anche essere seri e dirci delle cose, però c'è sempre modo e modo come dirlo. Di questo ne avevamo già parlato in tempo passato. Quante volte la moglie vuole sempre avere l'ultima parola? E comunicare, miei cari, non è soltanto parlare, però quando parliamo c'è sempre una parte che vuole avere sempre l'ultima parola, vuole avere sempre ragione. Comunicare non significa sentire soltanto quello che dice l'altro, ma qualcosa di più. Significa ricevere quello che l'altro dice, mettersi nei panni dell'altra persona per vedere dal suo punto di vista. Quando il marito la sera torna a casa, dopo una giornata di lavoro, la moglie certamente gli riscalda il cibo, mentre la televisione è accesa. Cosa voglio dire con questo? Che in quel momento la televisione dovrebbe stare spenta e stare lì insieme al marito e avere un momento di comunione. Nel peggiore dei casi, a volte è il marito stesso che la moglie nemmeno gli riscalda il cibo se lo deve fare addirittura lui stesso. Quando la moglie magari sta lì al telefono oppure magari davanti alla televisione, cioè non è che sto vietando questo, miei cari, però capitemi cosa voglio dire, quanto è importante momenti di comunione, di dialogo. Io ricordo che mia madre talvolta aspettava mio padre dal lavoro e non si sedeva fin quando lui non arrivava e mangiavano insieme. Il momento della cena è il momento nel quale ci si rilassa, si raccontano le esperienze della giornata, le sconfitte, le vittorie e ci si confronta in un certo senso. E io credo che qui dovremmo noi mariti un po' svegliarci. Magari abbiamo avuto una giornataccia, è vero, però devi anche capire che se la donna sta a casa, no? Allora durante il giorno magari non ha avuto dialogo, magari tu hai parlato con Tizio, con Caio, e ora magari pensiamo, ma io sono stanco, vorrei riposare, d'accordo, giusto. Però un segno d'amore è che tu ci tieni a tua moglie e che vuoi la comunione con lui e con lei, allora dovremmo un po' sforzarci e dire, ma almeno posso scambiare qualche parola con mia moglie. Dico questo perché ne ho sentite veramente di tante, dove magari mi è stato detto, ma Giuliano, ma tu non sai però la giornata che io passo sul lavoro. Sì, hai ragione, non lo metto in dubbio. Però mettiti nei panni della donna che sta durante il giorno a casa e che magari vorrebbe scambiare anche qualche pensiero con te. Il dialogo è quasi inesistente nella vita di molte coppie. La verità è che non esiste dialogo se non si è soli l'uno con l'altro. E dobbiamo trovare questi momenti. Perché a volte ci sono anche i bambini di mezzo, allora dobbiamo trovare un momento dove noi possiamo praticare questo. L'attuale società del progresso, del consumismo, e non voglio esagerare, del cellulare, ci sta distruggendo. Sta veramente distruggendo la vera e propria comunicazione. E noi siamo esseri creati da Dio a comunicare. Ma non siamo stati creati per comunicare con il cellulare. Ok, non mi capite male, non sto dicendo che non bisogna farlo. Però se arriva la moglie a casa o il marito a casa e poi continuiamo ad avere il contatto con il cellulare invece con mia moglie o con mio marito o con i bambini, e credo che c'è qualcosa che non va. È davvero triste scoprire che vi sono coppie di credenti che sono in comunione con la Chiesa locale, ma che non hanno tra di loro comunione. Comunicare è infatti fondamentale per conoscersi, amarsi e aiutarsi. E per poter diventare realmente una sola carne è quindi necessario comunicare. Il Signore ci ha creati, nel momento che ci siamo uniti nel matrimonio, di essere una sola carne. E questa una sola carne condivide anche il rapporto di comunione, di dialogo. In Amos, capitolo 3, versetto 3, dice: due uomini camminano forse insieme se prima non si sono accordati. E questo vale anche come principio nel matrimonio. Come possiamo camminare insieme quando non stiamo dialogando, non ci stiamo mettendo d'accordo? Un altro punto: prendere o dare. Così ho nominato questo punto. Prendere o dare, punto interrogativo. Ci sono due tipi di felicità che un partner ricerca. Primo, la felicità che vuole tutto per sé e la felicità delle persone che vogliono l'attenzione dei mariti o delle mogli, che vogliono una casa bella, che il marito guadagni molto, vogliono fare le vacanze in un certo modo, che il marito permetta loro di realizzarsi, desiderano tutto per sé, per il proprio vantaggio. Questa è la felicità di consumo, quella che però consuma l'altro. Capite? Poi c'è l'altra felicità che vuole tutto per l'altro. Invece questa felicità è quella di chi si adopera per far felice un'altra persona. In realtà, che cos'è al centro del conflitto che si viene a creare nella coppia se non l'egoismo? L'egoismo è il desiderio di se stessi, di mettere se stessi al centro della propria vita. Quando vogliamo a tutti i costi, dico quando vogliamo a tutti i costi, che l'altro deve impegnarsi a rendermi felice. Quando vogliamo avere sempre ragione e avere sempre l'ultima parola. E questo crea degli ostacoli, crea dei problemi. Perché prima o poi, no, l'altro si ribella e dice: non va, perché mi stai consumando. Un altro punto: lasciare padre e madre. Lasciare padre e madre. Noi sappiamo dalla Genesi, dove il Signore dice: e ti unirai a tua moglie, no? E lascerai tuo padre e tua madre e diventerete una sola carne. Allora, questo è un ordine del Signore. Molto spesso l'uomo e la donna non lasciano la propria famiglia così come Dio intende. Come Dio intende. Questo può, certamente, se non si fa, creare dei conflitti. L'affetto, il rispetto, la cura per i genitori devono essere indiscussi e indiscutibili su ogni punto di vista. Ma questi non devono mai andare a spese dell'unità della coppia. Perché nel momento in cui un genitore in qualche modo diventa un ostacolo, un intoppo per la coppia, allora dobbiamo veramente riflettere fino a che punto mi sono io distaccato dalla propria famiglia per creare una propria famiglia. E un grosso problema si può avere quando l'uomo non si è completamente staccato dalla madre, o al contrario, dico, la madre dal figlio. Ci sono madri che mettono il proprio figlio al centro delle loro attenzioni. Mia mamma, dico, non voglio parlare male dei miei genitori, però è così, mia mamma a me mi mette al centro, e gli ho sempre fatto capire, mamma, mi dispiace, non lo puoi fare, perché così si creano dei problemi tra me e mia moglie. Questo succede specialmente se è il primogenito e come tale il figlio prediletto. E di solito i primogeniti per le mamme sono sempre qualcosa di particolare. Non c'è da meravigliarsi se nasce della gelosia tra suocera e nuora. Mi sbaglio? Qui deve essere il marito a prendere le distanze ragionevoli dalla madre e unirsi del tutto a sua moglie, perché in verità sono una sola carne. Sì, è vero, il figlio con la madre sono stati una sola carne, però dal momento in cui l'ombelico viene tagliato, lì inizia il distacco, e la madre, una madre dovrebbe capirlo. Dico questo perché ne so qualcosa delle mamme italiane che ci tengono. In Italia, da noi al sud, veramente c'è da scuotere la testa. Il marito deve trasmettere un senso di sicurezza alla moglie, avendo però con la madre un rapporto di adulto che gli consente di essere con lei rispettoso ma fermo quando si verificano tentativi di invadenza da parte della madre, di dire stop. Lì deve intervenire il figlio a dire stop, mamma, stai andando oltre, perché se non ti fermo qui e poi ho problemi con mia moglie e io non voglio. Quante volte però gli uomini restano legati, ascoltate, legati morbosamente alla madre, il che li porta a essere infantili. Sono dei bambini. Ecco perché è importante quando il Signore dice distaccatevi dai genitori per prendere le proprie responsabilità, per diventare tu stesso un capo di famiglia. Tu ormai sei già tolto sotto la gonna della mamma e non puoi rimanere. Le donne hanno bisogno al proprio fianco di uomini che giudicano e diano la sicurezza della responsabilità di essere un capo di famiglia e di guida. Però il fatto è che a volte è la suocera che guida tutto quanto in una famiglia, perché il figlio lo acconsente, perché il figlio stesso non prende ciò che deve prendere. E questo crea problemi, miei cari, e dei grossi problemi. Purtroppo a volte può succedere che la donna deve prendersi cura del proprio marito come lo fa con uno dei propri figli. Cioè, in poche parole, la moglie con il marito ha un altro figlio più grande. E non va, non può andare bene. Una recente statistica ha evidenziato in maniera molto chiara che gli uomini sono in gran parte degli ammammati. Scusate se mi permetto di dire questo, però non tutti, però ci sono dei casi dove questo avviene. Infatti, circa il 76% vede la propria madre dopo il matrimonio almeno un paio di volte alla settimana. Invece la donna, tramite questa statistica, solo l'11%. E qui si vede chiaramente come il figlio ricorre subito dalla mamma. In più, quasi tutti gli uomini, dopo un divorzio, sapete cosa succede? Ritornano, sapete dove? Dalla mamma. E invece la donna, se succede questo, vuole stare sola. È interessante o no? Allora, uomini, svegliamoci. Un altro punto, mancanza di perdono. Come figli di Dio è importante vivere nella scuola del perdono. Perdonare senza mettersi a contare le volte che perdoniamo, di dire adesso basta, ti ho perdonato una volta, l'ho fatto una seconda volta, ma ora basta però. Allora il Signore ci deve dire, Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte, e Gesù a lui, non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Conosciamo, no? Abbiamo sentito tante volte. Perdonare non significa mettere una pietra sopra, ma dimenticare senza riserve. Allora Giacomo dice, Giacomo capitolo 3, il versetto 1 e 2, dice: tutti sbagliamo in molte cose, tutti sbagliamo in molte cose. Quando io ti sto riprendendo a te che hai sbagliato, può succedere che all'indomani sto sbagliando io. E dobbiamo reciprocamente perdonarci. Non dobbiamo avere la pretesa di formare o di domare il proprio coniuge. Bisogna sapersi accettare l'uno l'altro con le proprie imperfezioni, perché siamo imperfetti. Il perdono è un ingrediente che ritengo indispensabile nella vita di un matrimonio. Quante volte tiriamo fuori le colpe dal cassetto ogni qualvolta ci sono delle difficoltà, sempre. E questo, miei cari, sapete cosa mi fa capire? Che non abbiamo perdonato. Quando ci sono delle difficoltà e io ritorno sempre a prendere i difetti, i peccati del passato, cosa dimostra questo? Che non hai perdonato. Magari hai cantonato solo al lato. Vi è capitato di scrivere qualcosa sul computer? A me è successo. Di scrivere qualcosa sul computer e tutto un tratto c'è un blackout. Il computer si spegne e tutto via. Sapete quante volte mi è successo quando ho scritto delle predicazioni? Mamma mia. Ad un tratto tu hai scritto e poi in un attimo è tutto via. Il Signore fa con i nostri peccati, quando noi chiediamo perdono, la stessa cosa. È tutto via. È inutile che riaccendi e cerchi di recuperare. È tutto via, non c'è più, non c'è più. E questa è la maniera di perdonare. Non c'è più niente. Apro il cassetto ed è vuoto. Perché il cassetto ti riporta il nemico, Satana, a dire vai, apri, riprendi, ti ricordi quello che ti ha fatto quella volta, quelle parole che ti ha detto, quel gesto. Il cassetto è vuoto. La misura che useremo verso nostro marito, verso nostra moglie, sarà la stessa usata nei nostri confronti. Se noi non perdoniamo di cuore. Sì, io ritengo che il perdono è indispensabile. Perché se noi vogliamo avere comunione con il Signore, vera comunione con il Signore, questo può essere solo attraverso il perdono. E quando noi confessiamo i nostri peccati, il Signore è giusto e fedele da perdonarci. E il Signore dice fai altrettanto con tua moglie, con tuo marito, con i fratelli anche nella Chiesa naturalmente. Un altro punto, mancanza di tenerezze. Conosciamo il panda, yeah? È un cucciolone, proprio il panda. Conosciamo l'orso, a chi ti senti più attratto? Al panda. Avete mai voi visto un panda che si trasforma in orso? E non lo vedremo mai. I panda sono animali molto docili e teneri. Quando incontrano un umano per la prima volta, spesso abbassano la testa e si coprono il muso per nascondersi. E raramente, proprio raramente, attaccano di proposito, raramente attaccano di proposito quando magari vedono in pericolo il proprio cucciolo, ma anche lì è raro. Anzi, la maggior parte delle volte scappano quando incontrano un essere umano. L'orso invece è diverso. A volte i mariti e anche le mogli sono come dei panda che diventano orsi. Dei teneri panda durante il fidanzamento e degli orsi dopo il matrimonio. Le mogli invece nel fidanzamento delle Biancaneve che si trasformano in streghe. Ci sono coppie che fuori dalla porta, all'entrata, al campanello, invece del cognome possono scrivere: la tenerezza non abita qui. E a volte possiamo essere teneri con altri. E questo è il bello, che possiamo essere teneri con gli altri, ma non con il proprio marito o con la propria moglie. Interessante o no? Anzi, proprio con il proprio marito e con la propria moglie dovremmo essere più teneri e di avere tenerezza più degli altre persone. E invece è tutto al contrario. E quante volte magari ci viene detto questo? Ma tu però con gli altri non sei così. Sei buono, sei così gentile, ti prendi tempo, sei così tenero, è così umile, però in casa sei un orso oppure una strega. Tutte quelle gentilezze, quelle attenzioni, quelle tenerezze che avevano praticato durante il fidanzamento, dove sono? Dove sono? Perché un tempo lo abbiamo praticato. Il marito che dice ormai è scontato il fatto di dire alla moglie ti amo, non c'è più bisogno. E invece io so, specialmente la donna, che ne ha bisogno. No, perché vuole la conferma. E l'uomo dice no, non c'è bisogno, ma nel mio cuore io ti amo, lo sento. Però la donna dice io lo voglio sentire. È capitato, e questo gliel'ho detto a mio padre, oggi ce l'ho con i miei genitori. Allora, mio papà, a me personalmente, non mi ha mai detto ti voglio bene, ti amo. E da grande gliel'ho detto, certamente in confidenza, perché poi il rapporto è diventato diverso e mi sono preso quella libertà di dire papà, ma lo sai che non è stato buono che tu non mi hai detto mai ti amo. Come? Tu lo sai che io ti amo? L'ho sempre sentito nel mio cuore. Ho detto papà, ma quando tu me le hai date, in quel momento io non mi sentivo amato, ma mi sentivo odiato, perché non ho sentito mai che tu mi dici io ti amo. E per me è stato importante dirglielo, perché questo sbaglio con i miei figli non l'ho voluto fare. E i miei figli gli ho detto, ich hab dich lieb. E ho detto, perché non me l'hai detto papà? E sai cosa mi ha detto lui? Ha detto, avevo paura di perdere l'autorità che tu ne approfittavi. Das ist schlecht. È molto male questo, perché non è così. i nostri figli, la moglie, il marito. Noi abbiamo bisogno di sentire: ti amo, ti voglio bene, sei importante per me. E non lo considerare come scontato, miei cari, perché non lo è. E quante volte altre donne cadono nelle braccia di altri uomini perché si sentono in quel momento veramente amate. Dove sono allora tutte le promesse scambiate durante il fidanzamento? C'è un proverbio triste che dice: il matrimonio è la tomba dell'amore. È duro questo proverbio, eh? Però considerare che i proverbi, quelli vecchi, hanno una verità, eh? Per molte coppie è vero questo proverbio, ma può essere vero anche per le coppie cristiane, miei cari, che il matrimonio è la tomba dell'amore. Quando invece leggiamo per quanto riguarda la coppia cristiana, in Efesini, capitolo 5, versetto 25, dice: «Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stessa per lei». Una parola molto forte a noi uomini, perché Cristo ha amato la Chiesa senza nessuna condizione, senza che magari Lui aspettasse che noi esseri umani amassero per primi. Quando il Signore ci ha amati per primi, quando ancora eravamo dei peccatori. E dice: nella stessa maniera voi mariti amate le vostre mogli. Il Signore si è sacrificato per la Chiesa. E noi uomini che cosa facciamo? No, è la donna che si deve sacrificare per noi. È quello che vogliamo. E molti si sposano esattamente per questo proposito. Allo stesso modo anche i mariti devono amare le loro mogli come la loro propria persona. Chi ama sua moglie ama se stesso. Ma d'altronde anche fra di voi ciascuno individualmente ami sua moglie come ama se stesso, e ora viene, e altresì la moglie rispetti il marito. Dov'è l'amore per la moglie? Dov'è il rispetto per il marito? A questo punto dobbiamo domandarci: abbiamo capito che cos'è il matrimonio? Ora vi dico una cosa, miei cari. Facciamo un test e domandiamo il proprio partner sinceramente, chiedendo una risposta sincera. Se potresti ritornare indietro, mi sposeresti di nuovo? Non facciamo questo test qui, miei cari. Facciamolo a casa. Facciamolo a casa. Però siamo sinceri, perché se il partner dice no, allora domandiamo perché. E forse sarà un aiuto di scoprire quello che il partner dirà. E di cercare nell'amore di Cristo e nel perdono di Cristo, e di essere delle nuove creature, di iniziare da capo, perché nel Signore è possibile. E io vi propongo veramente, e lo dico sinceramente, fate questo test a casa. È necessario che il marito faccia buoni apprezzamenti verso la moglie per il cibo che prepara. Quando stavo preparando questo messaggio, miei cari, mi sono ritrovato in tanti di quei sbagli. Oggi mia moglie ha ricevuto tanti complimenti perché ho detto: sarei veramente un ipocrita salire qui sopra e magari non praticarlo. E io credo che sia importante di fare dei complimenti alla donna per la casa, per la cura dei bambini e per tante altre cose. Le nostre mogli hanno bisogno di essere amate e coccolate. In Prima di Pietro, capitolo 3, versetto 7, leggiamo: «Anche voi, mariti, vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna, come a un vaso più delicato. Onoratele, poiché anch'esse sono eredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite, addirittura. Allora qui Pietro dice: considerate le vostre mogli come un vaso delicato. E noi a volte, anche con le parole, possiamo anche rompere qualcosa. Dove tocchiamo possiamo distruggere. Ho letto in un articolo che ogni tanto è bello tornare a fare i ragazzini, prendere la moglie in braccio, inseguirla intorno al tavolo, saltarle improvvisamente addosso. A mia moglie non piace questo, e Selenia lo fa ogni tanto e non piace, almeno questo lo lascio perdere. Ed è bello fare queste cose un po' infantili anche davanti ai nostri figli, perché vedono mamma e papà, si vogliono bene, si amano. Allora il matrimonio non è un inferno. Coccola tua moglie, amala teneramente, dille che l'ami. E in Proverbi 31, versetto 28 e 29, un bellissimo passo, dice: i suoi figli si alzano e la proclamano beata, e suo marito la loda dicendo: molte donne si sono comportate da donne virtuose, ma tu le superi tutte. Quando è che hai detto a tua moglie l'ultima volta: ti amo, sei così preziosa per me? La moglie è un dono di Dio. In Proverbi capitolo 18 versetto 22 dice: chi ha trovato moglie ha trovato un bene e ha ottenuto un favore dal Signore. Però c'è l'altra parte della medaglia, miei cari. In Proverbi capitolo 21 versetto 19 dice, riguardo la moglie: meglio abitare in un deserto che con una donna rissosa e tizzosa. Proverbi 27 versetto 15: un gocciolare continuo in giorno di gran pioggia e una donna rissosa sono cose che si assomigliano. La donna che è continuamente a lamentarsi è come un gocciolare che veramente dà i nervi. Fratelli, ricordiamoci che non viviamo in alberghi. La nostra moglie non è una cameriera, ma la regina della nostra famiglia. La moglie non è una serva, ma coerede della grazia di Dio. E allo stesso tempo il marito va amato e rispettato e non trattato come un deficiente. E questo lo sento anche da certe donne: mio marito è un deficiente, è un cretino. Miei cari, questa è un'offesa al Signore. In Efesini capitolo 5 versetto 33 dice: ma d'altronde anche fra di voi ciascuno individualmente ami sua moglie come ama se stesso, e altresì la moglie rispetti il marito. Voglio concludere. La famiglia, come anche la Chiesa, sono nel mirino del nemico che vuole distruggere. E se il matrimonio è veramente la tomba dell'amore, questo non dovrebbe essere per i figli di Dio. Se noi seguiamo i consigli del Signore, allora possiamo superare questi ostacoli. In Filippesi, capitolo 2, versetto 3 e 4, leggiamo: non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stessi, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma quello del marito, quello della moglie. Nella vita familiare, per esempio, bisogna dimenticare di parlare al singolare che cosa voglio, che cosa desidero, che cosa è meglio per me, ma bisogna dire che cosa vogliamo, che cosa desideriamo, che cosa è meglio per me e innanzitutto cosa vuole il Signore per noi, come coppia e come famiglia. Che Dio ci benedica. Scusate se ho allungato un po', però credo che sono punti per tutti noi importanti. E il Signore chiede solamente una cosa, che non siamo solamente degli ascoltatori, ma dei facitori della parola di Dio. Mettiamo in pratica già da oggi stesso cosa significa veramente rispettare il marito, amare la moglie.